Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si accostò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta, Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. E il secondo è questo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più importante di questi. Allora lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità che egli è l'unico, e non v'è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e di tutti i sacrifici. Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. È una domanda fondamentale in questa quaresima, una domanda che risuona nel nostro cuore, declinata nei modi più diversi, spesso anche molto lontani apparentemente dal senso della domanda di questo scriba. Qual è il primo di tutti i comandamenti? Ora, occorre sapere che la parola comandamento in ebraico traduce parecchi termini, che indicano tra l'altro una parola che affida un incarico. Il comandamento, fratelli, è soprattutto una missione. Allora la domanda che appare oggi nel Vangelo significa più a fondo: qual è la missione che mi è affidata? Cosa devo fare? Qual è la volontà di Dio per me? Capite che cambia completamente? Non è un discorso moralistico, non è un rispettare una legge esteriore all'uomo perché no, 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 no. C'è una cosa che è fondamentale, c'è un qualcosa che è prima, che è il primo di tutti i comandamenti, c'è una vocazione primaria, originaria. E questa vocazione risuona nelle parole dello Shema. Interessante, perché questo che è il cuore di Israele, tanto è vero che lo scriba, hai detto bene, maestro, fa un po' sorridere, no? Che il discepolo dice al maestro, il discepolo Israele dice a Dio: oi, guarda, hai fatto bene, è un bel comandamento. No, non è così. Secondo verità che egli è unico e non v'è altri all'infuori di lui. Vedete che questo scriba comprende il senso profondo dello Shema. Prima di dire amare con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza Dio e amare il prossimo come se stesso, c'è la professione di fede. Il Signore Dio è uno. È l'unico Signore. Questo è il cuore della tua e della mia vita. Questa è la nostra vocazione originaria. La fonte della nostra vita, la fonte di ogni nostro gesto, di ogni nostro pensiero. Tanti ragazzi che chiedono: qual è la volontà di Dio per me? Che cosa devo fare? Mi devo sposare? Non mi devo sposare? Forse il Signore mi chiama a essere prete. O cose più contingenti, quale scuola prendere, quale università, quale facoltà prendere, cosa dire, cosa non dire in questa situazione, come comportarmi al condominio, in ufficio, con mia moglie, con mio marito, cosa dire a mio figlio. No? Sono tutte vocazioni, sono tutte chiamate, sono tutte missioni alle quali noi siamo chiamati, per le quali siamo stati messi da parte, santificati, eletti. Cioè, ognuno di noi ha una missione particolare, speciale. Una missione che si coniuga, si declina nelle varie situazioni che dobbiamo fare ogni giorno. Come dice tutta la scrittura, come dice il primo salmo in fondo, come dice la Didachè, come dicono i padri della Chiesa. Sempre ci sono due vie davanti a noi. Non ce ne sono molte, fratelli carissimi. Cosa scegliere? Come eleggere? Un comportamento, una parola, un gesto, Come scegliere? Ah, prima di tutto c'è da scoprire che siamo stati scelti. Prima di tutto la nostra vocazione è Dio, è l'unico Signore. Cioè è Lui che mi dà un'identità, è Lui che mi chiama, è Lui che mi chiama all'esistenza. È la sua unicità nella mia vita. Il suo essere l'unico Signore della mia vita che dà sostanza, dà fondamento, costituisce il fondamento, la vita stessa di ciascuno di noi. Chi riconosce che Dio è l'unico Signore vivrà di conseguenza. Sarà una immagine, una somigliante, un riverbero dell'unicità di Dio in ogni evento della sua vita, in ogni fatto, in ogni situazione. Che significa che Dio è l'unico Signore? Kyrios. Che significa per te? Che cosa vuol dire? Perché probabilmente noi abbiamo molti signori, molti Kyrios, molti idoli, molti falsi dei che governano la nostra vita. Per questo non sappiamo cosa scegliere. Per questo siamo strattonati, una volta a destra, una volta a sinistra, una volta da dietro, una volta al centro. Siamo strattonati, siamo tentati, siamo tirati, attirati dall'adorazione di questi dei. Ora, dice la scrittura che gli idoli, i falsi dei, hanno mani e non parlano, hanno mani e non toccano, non palpano, hanno occhi e non vedono, hanno bocca e non parlano. Hanno narice ma non odorano, sono idoli morti, sono feticci ai quali chiediamo la vita, feticci delle nostre stesse concupiscenze, delle nostre stesse proiezioni. Attenzione, non sono vivi, non ci danno la vita, non realizzano nulla, come il vitello d'oro che il popolo di Israele, guarda caso nel deserto, cioè nel tempo della Quaresima, si era costruito, anche questo sarebbe interessante approfondire. Come mai? Perché nella Quaresima la Chiesa ci invita a digiunare, a pregare, a fare elemosina, ma nel bel mezzo, proprio mentre Dio stipulava con Mosè, rappresentante del popolo, la sua alleanza, il popolo sotto faceva tutt'altra cosa, era intento a tutt'altra occupazione. Che digiunare, pregare e fare l'elemosina. Aveva fatto questo al contrario. Aveva digiunato, aveva fatto elemosina e aveva pregato tutto in funzione di un idolo da lui costruito. E per questo oggi il Signore ci prende, ci ferma e ci dice oggi è venerdì e ci dice ehi ehi ehi, fermati un attimo. Fermati un attimo. Io sono il tuo unico Signore. Anche se sono in una nube, anche se non mi vedi, anche se non intuisci la mia opera, sono io il tuo unico Signore? Sono io che ti ho condotto fuori dall'Egitto? L'Egitto vuol dire schiavitù, il faraone vuol dire disordine. Il termine faraone, la parola faraone, vuol dire disordine. L'idea del disordine è l'idea dell'Egitto, della schiavitù dell'Egitto. Allora, la tua vita disordinata, abbiamo visto ieri, no? Questo dello Iota. La vita del mondo è molto disordinata. C'è un disordine, costante. L'uomo sta attentando costantemente all'ordine che Dio ha impresso alla natura, che ha impresso all'uomo. La legge che è, abbiamo visto, una missione, è costantemente macchiata, ferita, pervertita, interpretata carnalmente dall'uomo. L'amore, l'amore, l'amore. Nel nome dell'amore facciamo le peggiori cose. Ma questo vale per te e per me, no? Allora, quando noi scegliamo, quando noi siamo posti di fronte a una scelta, quando noi siamo posti di fronte a un discernimento, peserà, cioè avrà potere calamitante su di noi, l'idolo al quale abbiamo consegnato noi stessi. Ma questo provoca disordine, questo provoca una vita infelice, una vita che non ha né capo né coda, sempre angosciati, cercando di ricomporre le fila, e non riusciamo, tutto ci scappa dalle mani, perché è tutto dissipato, dissipiamo il tempo, dissipiamo la mente, dissipiamo i pensieri, dissipiamo gli affetti, non sappiamo dove concentrare la nostra attenzione, dove che cosa è veramente importante, non abbiamo una gerarchia nella nostra vita, è molto difficile fare una gerarchia, è molto difficile quando scriviamo, quando lavoriamo, è molto difficile avere questa capacità di discernere che cosa è buono e cosa non è buono innanzitutto, cosa ha più valore e cosa ha meno valore, cosa è prioritario e cosa è meno importante. Questo soprattutto i ragazzi non riescono, perché? Perché sono incastrati in questo disordine. L'Egitto per un ebreo ha l'immagine dell'essere incastrato dentro una schiavitù, dentro una situazione che gli pesa, dalla quale non può uscire. Allora lo Shema, che è il fondamento della vita, che è il cuore della vita, che è la linfa della vita, non è un moralismo, non è una legge da osservare. Nessuno può comandarti di amare, com'è possibile? Dio, che a parte che ti conosce perfettamente, può comandarti una cosa che è impossibile per te? No. Infatti, lo Shema è un frutto. È il frutto benedetto dell'unicità di Dio, dell'unico Signore che regna nella vita di una persona. Questo è Israele. Per questo Israele recita lo Shema 3 volte al giorno. E vive questo Shema, ma solamente per un motivo. Perché Dio è uno. Non può prostituirsi con idoli stranieri. E lo ha fatto. E ha tradito. È stato adultero. La sposa adultera che appare nella scrittura. Come te e come me. Allora, oggi viene il Signore e dice, ma che cosa c'è nel tuo cuore? E è interessantissimo perché questo scriba sei tu e sono io. Questo scriba che dialoga con il Signore, sei tu e sono io. E di fronte alle situazioni che abbiamo da fare, che abbiamo da affrontare, qual è? Non lo so, tu lo sai. Forse è che sei chiuso alla vita da molto tempo, da molto 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 tempo, perché un idolo, ti sta prendendo il cuore e ovviamente anche la carne. Hai scelto in nome, in obbedienza, all'ascolto, di un altro signore, però non sei felice, tua moglie per niente, anche se lei stessa è chiusa alla vita, ma tu anche, perché in fondo c'è un uso mutuo del corpo, dell'affetto, c'è qualcosa lì che non funziona, ma così anche per il lavoro, così, come dicevo prima, una riunione di condominio, ti sei incaponito a dover ottenere quella certa cosa, che si vernicino tutte le grondaie. Ma perché? Perché è giusto? Ma perché? Perché? Ma Antonio, entri pure in questo. Sì, entro anche in questo, perché quello genera in te insoddisfazione, genera in te nervosismo. C'è un'idolatria, l'idolatria della grondaia. O l'idolatria, non so, del televisore al plasma, o l'idolatria, non so io, della dieta, l'idolatria del corpo, l'idolatria. C'è l'idolatria delle grondaie, c'è l'idolatria delle piccole o grandi cose che ci brillano davanti agli occhi ogni giorno. Ma se tu davvero in questo deserto, che è la tua vita, che è la mia vita, se noi davvero oggi abbiamo tra le mani un vestito strappato, un'esistenza sfaldata, un'esistenza che corre appresso a idoli che sono dei dittatori terribili, perché ti obbligano a servirli senza darti nulla in cambio se non confusione, se non dissipazione. Se ti trovi stanco, venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, affaticati, da che cosa? Dalla menzogna, da te stesso. In fondo, il Signore della tua vita sei tu. Sei tu. Per questo, questo scriba è bellissimo, è una bellissima figura. È l'immagine di Israele. Dell'Israele così come Dio l'ha chiamato, così come Dio l'ha formato. È l'immagine della tua vita così come il Signore l'ha pensata. Avvicinati al Signore oggi, con un cuore contrito. Chiedi a Dio che ti dia un cuore sincero. Purificati. Purificati davvero con l'elemosina, col digiuno, con la preghiera. Purifichiamoci. Cioè diamo morte al pensiero mondano. Diamo morte alle concupiscenze. Diamo morte a ciò che ancora di noi appartiene alla terra. Confessiamoci. Confessiamoci. Seriamente. C'è qualcosa che ti pesa sul cuore. Vai oggi a confessarti. Non perdere un minuto di più. No, mi sono già confessato, ma oggi hai scoperto qualcosa di nuovo? Oggi hai scoperto che questa idolatria della grondaia ti fa male? Vai a confessarti. E dai, mi vado a confessare per una banalità del genere. Non è una banalità, fratelli. Abbiamo bisogno che il Signore ci dica ti amo, ti perdono. Abbiamo bisogno di sperimentare, di fronte alla idolatria della grondaia, tu mettici quello che vuoi, qual è la tua grondaia? Qual è la tua grondaia da verniciare? Lo metti tu. Abbiamo bisogno di sperimentare che di fronte a questa idolatria Gesù Cristo è più potente. Dio è l'unico Signore, perché ha il potere di abbattere questo idolo, perché ha il potere di strapparti da quell'Egitto, da quella costrizione. Ha il potere di distruggere il faraone, la confusione nella tua vita e riportare tutto in un ordine. Quell'ordine antropologico, una parolona, quell'ordine che fa del tuo corpo, della tua anima, del tuo pensiero, che fa una sola cosa della tua vita, secondo quello che è quella che è l'antropologia sana, l'unica vera, come emerge dalla scrittura. Per questo lo Shema è tripartito, cioè, col cuore, con la mente e con le forze, che risponde a alla composizione di noi stessi. Non c'è separazione, non c'è confusione, non c'è un faraone che ci slabbra la vita, che ce la strappa, che ce la tira da una parte e dall'altra, gettandoci alla fine nella depressione, nella disperazione, nel nervosismo, nell'angoscia, nell'ira, nel rancore. No, Gesù Cristo viene alla nostra vita. Lui è il Messia, Kyrios. Per questo il Kerigma, la buona notizia, dice sempre Dio lo ha risuscitato dalla morte e lo ha costituito Kyrios. Ecco lo Shema compiuto. Sulla croce lui ha offerto la sua vita, ha amato fino in fondo con tutto il suo cuore la lancia che lo ha attraversato e lo ha trapassato, dal quale è uscito sangue e acqua, con tutta la sua mente, la corona di spine sulla sua testa, e le spine che entravano nei suoi pensieri, quei pensieri che ha consegnato nel Getsemani. Io non vorrei prendere questo calice, come tu non vorresti prendere questa decisione che sai che suppone un morire a te stesso, suppone un'umiliazione, suppone inginocchiarti davanti a quella persona, suppone rinunciare a verniciare le grondaie, rinunciare per amore a quell'altro condomino, per amore alla tua famiglia, lasciare che Dio porti avanti la tua vita. Ah, la mia giustizia! Ah, ma i miei principi! Ah, ma se no qui dove andremo? Diventa un'anarchia questo condominio! Un'anarchia questa famiglia! Un'anarchia! Ma questo tu stai servendo soltanto il tuo idolo, il faraone. Era Cristo, che è passato attraverso lo Shema, te lo dona oggi compiuto. Te lo dona oggi, compiuto, se tu veramente desideri e chiedi al Signore veramente, con un cuore contrito, qual è il comandamento, qual è il fondamento della mia vocazione, qual è la mia missione, ogni giorno, perché dal vivere ogni giorno la missione, dal vivere ogni giorno le piccole cose, dallo sperimentare in ogni evento, in ogni relazione, in ogni situazione, sperimentare che Dio è l'unico, è quello che ti strappa dall'angoscia, che ti strappa dall'Egitto, che ti libera dal faraone. Se tu sperimenti questo ogni giorno, capirai, se sei un ragazzo, se quella ragazza è quella che il Signore ha preparato per te, facendo la volontà di Dio ogni giorno, cioè seguendo il Signore, cioè amando, ovvero consegnando te stesso, il tuo cuore, cioè la sede delle tue decisioni, la sede profonda, del tuo intimo più profondo, la tua ragione, la tua mente e le tue forze, il tuo lavoro, il tuo corpo, il tuo studio, no? I tuoi beni, i tuoi soldi, le tue capacità, se tu le consegni a Cristo, perché è l'unico Signore, perché Lui se le prese, perché Lui le ha strappate dal faraone. Per questo vedete che l'amore non è un comando, l'amore è il frutto di questa liberazione. È normale, se tu mi liberi, io vado con te. Se tu mi prendi dal carcere, mi leghi a te con un amore infinito, è normale che ti ami, cioè che mi consegni a te, come con i miei limiti. Ed è chiaro che questo amore automaticamente, naturalmente, rimbalza sul prossimo. Amare come se stessi, cioè, che vuol dire amarsi? Perché per amare il prossimo tuo devi amare te stesso prima. Che vuol dire? Lasciare che Cristo sia l'unico nella tua vita, l'unico Signore. Questo significa amarsi. Amare il proprio corpo, amare se stesso, riconciliarsi con se stessi, significa lasciare e accogliere che Cristo venga alla tua vita come l'unico Kyrios, come l'unico Signore, che Lui governi, che Lui ti accompagni attraverso il Getsemani e la croce al compimento dello Shema, al compimento della volontà di Dio, alla missione che Dio ha preparato per te. Se tu vivi questo ogni giorno, allora Dio ti dirà, è quella ragazza, è questo ragazzo, no, tu sei chiamato, io voglio, ho pensato per te il convento, ho pensato per te forse anche il celibato, forse anche se hai 50 anni e non sei sposata, questa è una missione. Oh? Ma si dice che bisogna essere o preti o suore o sposati, non c'è la via di mezzo, non è vero, non c'è nessuna legge, certamente. Quello vale per molte persone che sono, come sono, pigre, ripiegate su se stesse, sul suo ombelico, egoiste. Ma anche se questo fosse stato per la tua gioventù, oggi il fatto che tu non sia sposata, è una vocazione, è una missione. Perché? Perché in quella situazione fai presente che Cristo è il Signore, è l'unico Signore. Vivi lo Shema, crocifiggendo nella sua carne, nel suo amore, il tuo desiderio di avere un marito, di avere dei figli, non più come un desiderio frustrato, ma un desiderio crocifisso. È ben diverso, perché la frustrazione non genera nulla. Essere crocifissi con Cristo genera tutto, genera l'immagine del cielo che puoi presentare di fronte a tutte le persone che stanno accanto a te. Questo per tutti. Allora coraggio, perché questo scriva. È l'immagine veramente, la tua immagine, la mia immagine, che incontra in Gesù Cristo il suo specchio, l'autore della legge, l'unico Signore. Per questo dice, ma è vero quello che dici, sente risuonare, perché? Perché ha ascoltato la parola di Cristo. Ecco la chiave e il cuore di tutto, ascoltare. Vuoi amare? Ascolta, veramente. E ascoltare è obbedire, è la stessa cosa, audire, lo diciamo tante volte, per un ebreo è la stessa cosa, faremo e ascolteremo, dicono, sembra quasi una cosa, è come invertono i termini, invece no, perché il fare è ascoltare, l'obbedire è dentro l'ascolto, è un tutt'uno con l'ascolto, allora ascolta Israele, Shema Israele, ascolta. Insegna i tuoi figli ad ascoltare la parola, a lasciare che la parola venga e ti liberi, venga e illumini. E con la parola fatta carne, che è Cristo, diventi il tuo Signore. Signore è quando è risuscitato dai morti. Lì è stato costituito Signore. Oggi può risuscitare dalla tua morte e ti può portare con Lui e farti partecipe della sua Signoria. Per questo puoi amare, puoi vivere. Ma tutto questo è per l'ascolto, ascoltare, un orgoglioso non può ascoltare, allora coraggio, che il Signore ci conceda a tutti di ascoltare veramente la sua parola. Perché l'ascolto ti inchioda con Cristo al compimento dello Shema. E lo Shema è l'antidoto al fallimento di ogni rapporto. Chi vive lo Shema non dirà mai non ti amo più, non sento più per te, sono cambiati i miei sentimenti. Perché? Perché sei inchiodato alla fedeltà di Dio. Capite fidanzati, capite sposati, capite preti, capite suore, capisci Antonello? L'ascolto ti inchioda alla fedeltà, ti inchioda all'indissolubilità. È l'antidoto contro ogni polemica, contro ogni stupidaggine, contro ogni lite, contro ogni rancore. Perché è vivere con Gesù Cristo come il servo che offre la sua vita, che ama anche quando l'altro diventa un nemico, quando l'altro ti strappa la vita. Il martirio famoso di Rabbi Akiva, che quando nel campo di concentramento è felice, quando sta per essere ucciso, è felice, perché dice io tutta la vita ho pensato come si compie l'amore a Dio con tutte le forze. Eccolo, la camera a gas è lo Shema, è il compimento definitivo dello Shema. Ti aspetta una camera a gas? Sì, ma quella camera a gas è il passo al successo, è il passo alla vita eterna, è la Pasqua. Per questo lo Shema è l'esodo, è il cuore della Quaresima, è il cuore della vita di un cristiano, è la porta santa, la porta a forma di croce che ci fa vivere ogni giorno in questo esodo da noi stessi all'altro, dalla morte alla vita, dall'egoismo all'amore e al dono. Questa è la nostra missione, e farla presente in questa generazione, la missione della Chiesa, che vive della vita del suo Signore, del suo sposo e Signore, vive lo Shema in ogni circostanza, martirizzata nei suoi figli che vivono sotto l'Islam, martirizzata in una mamma che si sacrifica giorno dopo giorno nel silenzio per suo marito, per i suoi figli, martirizzata in un malato terminale che vive lo Shema, che vive la sua artrosi come il momento per vivere fino in fondo lo Shema. È come la Bia Kiba. Hai un'artrosi? Vedi che stai diventando sempre più anziano, più debole, che si avvicina il giorno della morte? Rallegrati, perché si avvicina. Si sta già compiendo finalmente anche questo lo Shema dell'amare Dio con tutte le proprie forze, proprio consegnandogliele, lasciando che le forze siano sacrificate, si estinguano per amore a Cristo, per amore a Lui. E questo significa amore al prossimo, perché chi ama Cristo ama se stesso e ama il prossimo del suo stesso amore. Buona giornata. Con un piccolo regalo che spero vi faccia piacere, vi possa aiutare ad entrare in questa giornata incarnando questo Vangelo. Era un coro tratto dalla sinfonia della sofferenza degli innocenti di Checco Arguello, del coro e dell'orchestra del Cammino Neocatecumenale, e un concerto tenuto al Lincoln Center di New York qualche anno fa, alla presenza di moltissimi rabbini degli Stati Uniti e di tutto il mondo.